crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati amici carissimi, è l'appuntamento del mercoledì, quello consueto, con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para la vita e para la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt von Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Schechtam, Chvala Christo. I tich, duschi, vodschong, schenks nami, pses radio, i televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Un cordiale saluto da Angela Ambrogetti, regia da Roberto Fortunato. Il Papa annuncia la creazione di 22 nuovi cardinali, Epifania con l'ordinazione di due vescovi, uno di loro è il nunzio in Irlanda, il battesimo domenica scorsa di 16 neonati, il Papa li ha battezzati nella Cappella Sistina con un nuovo fonte battesimale. Ma iniziamo subito dall'udienza generale di oggi, catechesi dedicata alla preghiera nella prospettiva della istituzione dell'Eucaristia da parte di Gesù. Il Papa ha ripreso in parte i temi esaminati nel suo primo libro dedicato a Gesù di Nazareth e si è inoltrato nella lettura dei passi evangelici. La udienza è stata anche vivacizzata dalla presenza degli artisti del Circo Medrano e da un piccolo coccodrillo cubano che è stato portato per i 100 anni del bioparco e che sarà riportato nel suo ambiente naturale proprio quasi in concomitanza con il viaggio di Benedetto XVI a Cuba e in Messico. Ma ascoltiamo la catechesi di Benedetto XVI.
Nel nostro cammino di riflessione sulla preghiera di Gesù, presentata nei Vangeli, vorrei meditare con voi oggi sul momento particolarmente solenne della sua preghiera nell'ultima cena. Lo sfondo temporale e emozionale del convito in cui Gesù si conceda dagli amici è l'imminenza della sua morte, che egli sente ormai vicina. Da lungo tempo Gesù aveva iniziato a parlare della sua passione, cercando anche di coinvolgere sempre più i suoi discepoli in questa prospettiva. Il Vangelo, secondo Marco, racconta che fin dalla partenza del viaggio verso Gerusalemme, nei villaggi della lontana Cesarea di Filippo, Gesù aveva iniziato a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Inoltre, proprio nei giorni in cui si preparava a dare l'addio ai discepoli, la vita del popolo era segnata dall'avvicinarsi della Pasqua, ossia del memoriale della liberazione di Israele dall'Egitto. Questa liberazione sperimentata nel passato e attesa di nuovo nel presente e per il futuro tornava viva nelle celebrazioni familiari della Pasqua. L'ultima cena si inserisce in questo contesto, ma con una novità di fondo. Gesù guarda alla sua passione, morte e risurrezione, essendone pienamente consapevole. Egli vuole vivere questa cena con i suoi discepoli, con un carattere del tutto speciale, diverso dagli altri conviti, è la sua cena, nella quale dona qualcosa di totalmente nuovo, se stesso. In questo modo Gesù celebra la sua Pasqua, anticipa la sua croce e la sua risurrezione. Questa novità ci viene evidenziata dalla cronologia dell'ultima cena del Vangelo di San Giovanni, il quale non la descrive come la cena pasquale, proprio perché Gesù intende inaugurare qualcosa di nuovo, celebrare la sua Pasqua, legata certo agli eventi dell'Esodo. E per Giovanni Gesù morì sulla croce proprio nel momento in cui nel Tempio di Gerusalemme venivano immolati gli agnelli pasquali. Qual è allora il nucleo di quella cena? Sono i gesti dello spezzare il pane, del distribuirlo ai suoi e del condividere il calice del vino con le parole che li accompagnano e nel contesto di preghiera in cui si collocano. È l'istituzione dell'Eucaristia e la grande preghiera di Gesù e della Chiesa. Ma guardiamo più da vicino a questo momento. Anzitutto, le tradizioni neotestamentarie dell'istituzione dell'Eucaristia, indicando la preghiera che introduce i gesti, le parole di Gesù sul pane e sul vino, usano due verbi paralleli e complementari. Paolo e Luca parlano di Eucaristia, ringraziamento. Prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro, dice San Luca. Marco e Matteo invece sottolineano l'aspetto di eologia, benedizione. Prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Ambedue i termini greci eucharistein e eulogin rimandano alla berakha ebraica, cioè la grande preghiera di ringraziamento e di benedizione della tradizione di Israele che inaugurava i grandi conviti. Le due diverse parole greche indicano le due direzioni intrinseche e complementari di questa preghiera. La berakha, infatti, è innanzitutto ringraziamento e lode che sale a Dio per il dono ricevuto. Nell'ultima cena di Gesù si tratta del pane, lavorato dal frumento che Dio fa germogliare e crescere dalla terra, e del vino prodotto dal frutto maturo sulle viti. Questa preghiera di lode e ringraziamento che si innalza verso Dio ritorna come benedizione che scende da Dio sul dono e lo arricchisce. Il ringraziare e lodare Dio diventa così benedizione e l'offerta donata a Dio ritorna all'uomo benedetta dall'Onnipotente. Le parole dell'istituzione dell'Eucaristia si collocano in questo contesto di preghiera. In esse la lode e la benedizione della Berakha diventano benedizione e trasformazione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Gesù. Prima delle parole dell'istituzione vengono i gesti, quello dello spezzare il pane e quello di offrire il vino. Chi spezza il pane e passa il calice è anzitutto il capofamiglia che accoglie alla sua mensa i familiari. Ma questi gesti sono anche quelli dell'ospitalità, dell'accoglienza alla comunione conviviale dello straniero che non fa parte della casa. Questi stessi gesti, nella cena con la quale Gesù si concede dai suoi, acquistano una profondità di tutto nuova. Egli dà un segno visibile dell'accoglienza alla mensa in cui Dio si dona. Gesù nel pane, nel vino, offre e comunica se stesso. Ma come può realizzarsi tutto questo? Come può Gesù dare in quel momento se stesso? Gesù sa che la vita sta per essergli tolta attraverso il supplizio della croce, la pena capitale degli uomini non liberi, quella che Cicerone definiva la mors turpissima crucis. Con il dono del pane e del vino che offre nell'ultima cena, Gesù anticipa la sua morte e la sua risurrezione, realizzando ciò che aveva detto nel discorso del buon pastore: io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Egli quindi offre in anticipo la vita che gli sarà tolta, in questo modo trasforma la sua morte violenta in un atto libero di donazione di sé, per gli altri e agli altri. La violenza subita si trasforma in sacrificio attivo, libero e redentivo. Ancora una volta nella preghiera, iniziata secondo le forme rituali della tradizione biblica, Gesù mostra la sua identità e la determinazione a compiere fino in fondo la sua missione di amore totale, di offerta in obbedienza alla volontà del Padre. La profonda originalità del dono di sé ai suoi attraverso il memoriale eucaristico è il culmine della preghiera che contrassegna la cena di addio con i suoi. Contemplando i gesti e le parole di Gesù in quella notte, vediamo chiaramente che il rapporto intimo e costante con il Padre è il luogo in cui egli realizza il gesto di lasciare ai suoi, a ciascuno di noi, il sacramento dell'amore, il sacramentum caritatis. Per due volte nel cenacolo risuonano le parole: fate questo in memoria di me. Con il dono di sé, egli celebra la sua Pasqua, diventando il vero agnello che porta a compimento tutto il culto antico. Per questo San Paolo, parlando ai cristiani di Corinto, afferma: Cristo, nostra Pasqua, il nostro agnello pasquale, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa con azimi di sincerità e di verità. L'Evangelista Luca ha conservato un ulteriore elemento prezioso degli eventi dell'ultima cena che ci permette di vedere la profondità commovente della preghiera di Gesù per i suoi in quella notte, l'attenzione per ciascuno. Partendo dalla preghiera di ringraziamento e di benedizione, Gesù giunge al dono eucaristico, al dono di se stesso, e mentre dona la realtà sacramentale decisiva, si rivolge a Pietro. Sul finire della cena gli dice: Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. La preghiera di Gesù, quando si avvicina alla prova anche per i suoi discepoli, sorregge la loro debolezza, la loro fatica di comprendere che la via di Dio passa attraverso il mistero pasquale di morte e risurrezione, anticipato nell'offerta del pane e del vino. L'Eucaristia è cibo dei pellegrini che diventa forza anche perché è stanco, sfinito e disorientato. E la preghiera è particolarmente per Pietro, perché una volta convertito conferma i fratelli nella fede. L'Evangelista Luca ricorda che fu proprio lo sguardo di Gesù a cercare il volto di Pietro nel momento in cui questi aveva appena consumato il suo triplice rinnegamento per dargli la forza di riprendere il cammino dietro a lui. In quell'istante, dice San Luca, mentre ancora parlava Pietro, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto. Cari fratelli e sorelle, partecipando all'Eucaristia, viviamo in modo straordinario la preghiera che Gesù ha fatto e continuamente fa per ciascuno, affinché il male che tutti incontriamo nella vita non abbia a vincere e agisca in noi la forza trasformante della morte e risurrezione di Cristo. Nell'Eucaristia la Chiesa risponde al comando di Gesù: fate questo in memoria di me. Ripete la preghiera di ringraziamento e di benedizione e con essa le parole della transustanziazione del pane e del vino, del pane e del vino nel corpo e sangue del Signore. Le nostre Eucaristie sono un essere attirati in quei momenti di preghiera, un unirci sempre di nuovo alla preghiera di Gesù. Fin dall'inizio la Chiesa ha compreso le parole di consacrazione come parte della preghiera fatta insieme a Gesù, come parte centrale della lode, colma di gratitudine, attraverso la quale il frutto della terra e del lavoro dell'uomo ci viene nuovamente donato da Dio come corpo e sangue di Gesù, come autodonazione di Dio stesso nell'amore accogliente del Figlio. Partecipando all'Eucaristia, nutrendoci della carne e del sangue del Figlio di Dio, noi uniamo la nostra preghiera a quella dell'Agnello Pasquale nella sua notte suprema, perché la nostra vita non vada perduta, nonostante la nostra debolezza e le nostre infedeltà, ma venga trasformata. Cari amici, chiediamo al Signore che, dopo esserci debitamente preparati, anche con il sacramento della penitenza, la nostra partecipazione alla sua Eucaristia, indispensabile per la vita cristiana, sia sempre il punto più alto di tutta la nostra preghiera. Domandiamo che, uniti profondamente nella sua stessa offerta al Padre, possiamo anche noi trasformare le nostre croci in sacrificio libero e responsabile di amore a Dio e ai fratelli.
Il 6 gennaio scorso l'annuncio atteso è quello cioè di un nuovo concistoro per la creazione di 22 nuovi cardinali, di cui 12 saranno gli elettori, cioè coloro che entrano in conclave con la possibilità di votare per un nuovo eventuale Papa. E questo annuncio è stato dato da Papa Benedetto XVI al termine della messa della Epifania, durante l'appuntamento consueto di mezzogiorno dei giorni festivi in piazza San Pietro. Ce ne parla Alessandro Gisotti.
Con grande gioia annuncio che il prossimo 18 febbraio terrò un consistoro nel quale nominerò 22 nuovi membri del Collegio Cardinalizio.
È l'importante annuncio di Benedetto XVI all'Angelus nella solennità dell'Epifania. Il Papa rammenta che i cardinali hanno il compito di aiutare il successore di Pietro nello svolgimento del suo ministero, di confermare i fratelli nella fede. Quindi legge ai pellegrini in piazza San Pietro i nomi dei nuovi porporati. Tra i nuovi cardinali con incarichi nella Curia Romana, Monsignor Filoni, prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Monsignor Monteiro De Castro, penitenziere maggiore, Monsignor Abrili Castellò, arciprete della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, Monsignor Vegliò, presidente del Dicastero per i migranti e gli itineranti, e ancora Monsignor Bertello, presidente del Governatorato della Città del Vaticano, Monsignor Cocco Palmerio, presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, Monsignor Braz de Aviz, prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata, Monsignor O'Brien, programmaestro dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, Monsignor Calcagna, Legno, presidente dell'APSA, Monsignor Versaldi, presidente della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede. Dalle diocesi saranno creati i cardinali Monsignor Allen Sherry, arcivescovo maggiore di Ernakulam Angamali dei Siro Malabaresi, Monsignor Collins, arcivescovo di Toronto, Monsignor Duke, arcivescovo di Praga, Monsignor Eich, arcivescovo di Utrecht, e ancora Monsignor Betori, arcivescovo di Firenze, Monsignor Dolan, arcivescovo di New York, Monsignor Wölke, arcivescovo di Berlino, e Monsignor Tong Ong, vescovo di Hong Kong. Sarà creato cardinale anche l'arcivescovo romeno di Fagaras e Alba Iulia, Muresan. Infine tre nuovi porporati dal mondo accademico: Monsignor Riese dell'Università Cattolica di Lovanio, padre Grech e consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede, e il padre gesuita Becker della Pontificia Università Gregoriana. Prima dell'annuncio del concistoro, il Papa si era soffermato sulla solennità dell'Epifania del Signore, sottolineando come tutto il tempo del Natale sia caratterizzato dal tema della luce.
Gesù è il sole, apparso all'orizzonte dell'umanità per illuminare l'esistenza personale di ognuno di noi e per guidarci tutti insieme verso la meta del nostro pellegrinaggio, verso la terra della libertà e della pace, in cui vivremo per sempre in piena comunione con Dio e tra di noi.
Anche la Chiesa, ha detto, è chiamata ad alzarsi e rivestirsi della luce del Signore ed ha osservato come il mondo, con tutte le sue risorse, non è in grado di dare all'umanità la luce per orientare il suo cammino.
Lo riscontriamo anche ai nostri giorni. La civiltà occidentale sembra avere smarrito l'orientamento, naviga a vista. Ma la Chiesa, grazie alla parola di Dio, vede attraverso queste nebbie. Non possiede soluzioni tecniche, ma tiene lo sguardo rivolto alla meta e offre la luce del Vangelo a tutti gli uomini di buona volontà, di qualunque nazione e cultura.
Il Papa non ha poi mancato di rivolgere un particolare augurio alle chiese orientali che, secondo il calendario giuliano, celebreranno domani il Natale. Infine un pensiero all'odierna giornata missionaria dei bambini promossa dalla Pontificia Opera della Santa Infanzia.
Cari bambini e ragazzi, il vostro cuore sia aperto al mondo come il cuore di Gesù, ma siate anche attenti a chi vive accanto a voi, sempre pronti a dare una mano.
E Benedetto XVI aveva celebrato la messa dell'Epifania nella Basilica Vaticana con il conferimento dell'ordinazione episcopale a Monsignor Charles John Brown, nuovo nunzio apostolico in Irlanda, e a Monsignor Marek Solcinski, nuovo nunzio apostolico in Georgia e in Armenia. Con la preghiera e la fedeltà ai sacramenti, i genitori diventano per i figli testimoni della verità di Dio. Così Benedetto XVI nell'omelia della messa in cui ha battezzato 16 neonati nella Cappella Sistina nel giorno della festa della solennità del battesimo di Cristo. Alessandro De Carolis.
Parlare al cuore dei figli con la voce della verità, quella di Dio, il compito complesso e sublime di ogni genitore cristiano. Sotto gli affreschi della Sistina e davanti ai piccoli visi dei neonati schierati di fronte a lui, in braccio ai genitori, 6 femminucce, tra cui 2 gemelle e 10 maschietti, Benedetto XVI ha seguito il sentiero spirituale tracciato dalle letture della messa per ribadire a mamme e papà che quella del battesimo è stata la loro prima scelta educativa.
Educare è molto impegnativo, a volte è arduo per le nostre capacità umane sempre limitate, ma educare diventa una meravigliosa missione se la si compie in collaborazione con Dio, che è il primo e vero educatore di ogni uomo.
Dio ha affermato vuole darci soprattutto se stesso e la sua parola, i sacramenti, ovvero le fonti alle quali chi educa deve necessariamente attingere.
La preghiera e i sacramenti ci ottengono quella luce di verità grazie alle quali possiamo essere al tempo stesso teneri e forti, usare dolcezza e fermezza, tacere e parlare al momento giusto, rimproverare e correggere nella giusta maniera.
Termina così il nostro appuntamento. Grazie a tutti voi per averci seguito e a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.